tutti, benvenuti a Le 16 Candeline. Questo è il podcast dedicato alle commedie romantiche di QWERTY.it, condotto come sempre da me, che sono Francesca Nelli, e da
Eugenia Fattori. Ciao!
Eccola, come sempre vi presentiamo e discutiamo di una commedia romantica scelta dal nostro o la nostra o il nostro ospite del giorno, potremmo dire, ma come sempre, prima di presentare sia il film che l'ospite, partiamo con la sigla. Eccoci, quindi dicevamo, come sempre abbiamo un ospite che oggi è una ospite, oltretutto graditissima, che siamo veramente super contente di avere con noi, e che è la mitica e stramitica Sofia Righetti. Ciao Sofia!
Yeah! Ciao a tutte, tutti e tutte! Sono stracontenta di essere qua con voi, ragazze!
Anche noi siamo contente, veramente, anche perché oltre ad averti qui, che già è un plus di suo, parleremo di un filmone e lo faremo, tra l'altro, proprio in occasione di Hollywood, di Halloween, ciao! di Halloween, non di Hollywood, perché appunto questo è il nostro speciale di Halloween. Io e Eugenia arriviamo, diciamo, un po' dalla critica delle serie TV, quindi dovevamo fare prima o poi uno speciale di Halloween pure noi, cioè ci stava.
Il nostro battle episode di Halloween.
Esatto, il nostro battle episode di Halloween, che quindi parlerà di cose halloweenose, ok? E quindi, nello specifico, visto che siamo donne e che siamo femministe, parlerà chiaramente di streghe, di che stiamo a parlare. E il film che ha scelto in maniera super calzante Sofia è appunto Practical Magic, o Amori e Incantesimi in italiano. Film che io, come sempre, farei presentare a Eugenia, poi magari Sofia ci dice anche un po' perché lo ha scelto e lo esploriamo un po' insieme.
Va bene, io come sempre vi sparo una velocissima trama del film e qualche info tecnica. Allora, trama del film: ovviamente, trattandosi di un film che parla di streghe, non poteva non essere ambientato in New England, più precisamente in Massachusetts, ed è ambientato su questa isola che il film, nella sua premessa, ci spiega è stata l'isola in cui l'antenata della famiglia di cui parla il film è stata esiliata dopo essere stata quasi uccisa come strega, quasi, perché ovviamente la stavano per impiccare, e il frame in cui la stavano per impiccare è proprio quello delle cacce alle streghe, Salem, eccetera, eccetera. E la stavano per impiccare, lei ovviamente, grazie alla magia, non muore, ma viene esiliata. E in questo esilio, essendo lei incinta di un uomo che poi non fa niente né per raggiungerla né per aiutarla, si auto fa un incantesimo che poi non si capisce bene, si trasforma poi in una maledizione, cioè lei si fa l'incantesimo da sola, ma poi alla fine è così arrabbiata che l'incantesimo si trasforma in una maledizione che passa a tutte le donne della sua generazione, ovvero tutte le donne della famiglia, che è la famiglia Owens, perché l'antenata è Maria Owens, e se un uomo si innamora di loro lo perderanno perché è destinato alla morte. E in particolare ci viene raccontato che la mamma di Gillian e di Sally Owens, che sono le due sorelle protagoniste del film, ha sperimentato su se stessa questa maledizione, perché a un certo punto, un giorno, sulla spiaggia ha iniziato a sentire questo scarafaggio. Qual è il verso degli scarafaggi? Tipo un verso di un grillo, in realtà, faceva tipo cri cri, e quando lo scarafaggio inizia a fare cri cri vuol dire che l'uomo che è innamorato di te è destinato a morire. Non esiste, cioè la maledizione è un po' casuale, in senso do coio coio, cioè non è che c'è un timing, cioè non è che se uno si innamora muore subito, muore dopo un po', in una tempistica indeterminata, si capisce generalmente quando la tua prole è bambina, più o meno questo è il periodo, per cui ci sarà un timing, no? Tipo 10 anni potete stare insieme, una roba del genere, però fin non lo specifico.
Sì, allora, figliate, vi riproducete, dopodiché a una certa devi schiattare. Cioè il tuo ruolo biologico l'hai esaurito, hai messo insomma la materia prima per poter far nascere dei bambini, bambin, e dopodiché, come è giusto che sia, potremmo dire, in quanto femminista, il tuo ruolo è esaurito, basta, non servi più a niente, sei maschio, che ce frega, muori, no?
Fa molto mantide, molto mantide.
Questa puntata sarà molto amata dagli MRA.
Adoro.
Ciao amici. Vi vogliamo bene, ciao. Come sempre.
Ciao.
Ciao, eh.
E la particolarità della storia è quella che da questo punto in poi la storia segue Gillian e Sally, che sono sorelle, si vogliono molto bene e sono i due opposti rispetto alla loro natura di streghe, perché ovviamente oltre che la maledizione in famiglia passa anche la dote per le arti magiche, quindi sono tutte streghe, e Sally da una parte, che è interpretata da Sandra Bullock, che fa il ruolo che fa tipo sempre, cioè la morettina della porta accanto, bravo e buono, che perlomeno ha fatto per gran parte della sua carriera finché non ha compiuto 40 anni più o meno, e lei vuole assolutamente integrarsi nella comunità, una comunità che ovviamente non solo non si è dimenticata di Maria, ma continua a tenerle isolate e continua a condannarle come streghe anche nel presente, che in questo caso è il 1998. Quindi Sally vuole tantissimo integrarsi nel mondo e Gillian non vuole tantissimo integrarsi nel mondo, ma vuole scappare dall'isola. Loro due, dopo la morte della madre, vengono affidate alle due zie non sposate, che sono le zie Frances e Jet, che sono interpretate, una, la zia Frances è Stoker Channing, che ricorderete in Grease, perché lei è il rizzo di Grease, e Bridget, detta Jet, è Diane Wist, che ricorderete in una mole spaventosa di film, tra cui molti di Woody Allen, attrice molto 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 famosa, e molto spesso caratterista, ha fatto pochissimi ruoli a protagonista.
A proposito di caratteriste, c'è anche Margot Martindale.
Margot Martindale.
La mitica, che fa tipo un ruolo minuscolo, però c'è. Che già questo eleva il film tantissimo.
Esatto. E quello che succede è che ovviamente, raggiunta l'adolescenza, Gillian scappa di casa e se ne va a vivere a Los Angeles a fare strage di maschi. Ricordiamo Gillian interpretata da una Nicole Kidman, forse all'apice della sua tuttora clamorosa bellezza e fascino. Ed è ovviamente invece Gillian la rossa mangia uomini come troppo. E Gillian se ne scappa a Los Angeles, fa un patto di sangue con Sally, che è quello di invecchiare insieme, di sostanzialmente venire sempre in aiuto l'una dell'altra in ogni momento in cui l'altra ne avrà bisogno. E quello che succede, passano gli anni e Sally si innamora di un uomo ricambiata. Noi lo vediamo fin dall'inizio che questo non è proprio un amore spontaneo, nel senso che le zie fanno una sorta di maneggio per farli innamorare, e si sposa con lui, ha due figlie, anche queste, una mora e una rossa, di cui tra l'altro la rossa è una
piccola. Eva Rachel Wood.
Esatto. E già bravissima, tra l'altro, infatti che le danno un sacco di screen time rispetto alla sorella, perché è super brava. E quello che succede è che a un certo punto ovviamente la maledizione si manifesta e il marito di Sally muore. Il marito di Sally muore, lei va in super depressione, Gillian, che nel frattempo è appunto a Los Angeles a divertirsi, arriva e la risolleva da questa sua depressione. Dopodiché se ne torna via, perché è innamorata di quest'uomo, Jimmy Angelov, che è interpretato da Goran Visnjic, spero di pronunciarlo bene, che è un attore che noi conosciamo tutti come per Yar, dove faceva il dottore che poi aveva raccolto l'eredità di George Clooney quando George Clooney aveva lasciato la serie. E quindi succede che lei...
molto diverso, cioè non lo so, sembrano due persone diverse, non lo so, cioè si vede che ovviamente è la stessa persona dai caratteri, cioè dai connotati, però a me cioè, è veramente assurdo vedere il dottore con questo tizio un po' strano.
Il dottor Kovac era.
Dottor Kovac.
Beh, lui è un bravissimo attore in realtà, che tra l'altro secondo me non ha avuto il successo che meritava, probabilmente anche per via dell'accento, perché comunque lui viene dall'ex Jugoslavia, quindi ha un accento anche bello pesante, e purtroppo non ha avuto secondo me il successo che meritava perché è uno molto bravo. Lo ricordiamo anche in non mi ricordo più quale video di Madonna, dove era straordinariamente bello, adesso vi dico quale video era. Ve lo dico, music videos, esatto, in The Power of Goodbye di Madonna, in cui faceva il love interest di Madonna. E insomma, Jimmy è ovviamente bellissimo, ma diciamo che è un pochino abusive, per cui Gillian...
That's a little bit.
Solo un pochino, per cui Gillian, che è affascinata da lui, perché comunque lui è il classico maledetto, il film credo sia bulgaro, una roba... della Transilvania.
Della Transilvania, esatto. Tanto che io ero convinta che poi sarebbe venuto fuori come vampiro, cioè io ero sicura, appena dice Transilvania, ho detto, mo questo è un vampiro, sicuro.
Lei proprio dice che ha questa Dracula vibe. E lei un po' lo tiene buono mettendogli della bella donna nel whisky ogni tanto per calmarlo, ma a un certo punto la sua natura abusiva si manifesta. Gillian chiama Sally nel mezzo della notte chiedendole di andarla a prendere, scopriamo che Jimmy l'ha picchiata. Le due sorelle cercano di scapparsene mentre lui non c'è, solo che lui le ribecca al volo e in pratica le sequestra, costringe Sally a guidare e tiene Gillian sotto minaccia e a un certo punto Sally decide di usare lo stesso tipo di metodo e quindi gli versa la bella donna nella tequila, credo, e a un certo punto so che esagera un po' con la dose e quindi Jimmy schiatta. Ovviamente loro non sanno come comportarsi e se lo riportano direttamente a casa il cadavere e decidono...
E questa è la cosa più assurda, cioè è una storia di streghe eccetera, però la cosa che a me ha fatto, cioè che mi è parsa più difficile nel sospendere l'incredulità è stato, ma per quale cazzo di motivo te lo porti a casa? Ma abbandonano in un fiume, bruciano nell'acido, ma perché sto problema? Perché? Vabbè, comunque, non so, sì, non so voi.
Lì, tanto nessuno lo cerca, cioè nel senso...
Appunto, ma è un coglione della Transilvania, poi c'avrà la famiglia in Romania, ma chi cazzo se ne frega, no? Esatto. Non so Sofia che cosa pensa di questa cosa.
Ma assolutamente sono stra d'accordo, dovevano menarlo prima, siamo fuori. Ok, bello figo, tutto quello che volete, ma zero, ma scherzi, ma...
Buttiamone in una fossa.
Ma assolutamente sì.
qui c'è il classico trope delle donne che ammazzano un abuser, tra l'altro very, very, very Thelma e Louise, tra l'altro. Sì. E c'è lo stesso tipo di cosa, solo che loro, al contrario di Thelma e Louise, sono delle streghe, quindi se lo riportano a casa e decidono di provare a rianimarlo, nonostante le zie gli abbiano già detto, anche a Sally che voleva fargli rianimare il marito quando è morto, che questa è una cosa che non si fa perché viene fuori qualcosa di dark e qualcos'altro, adesso non mi ricordo qual è il termine che usano, comunque sì, insomma, non viene fuori lui. Stephen King in Pet Sematary insegna che queste cose non si fanno. E loro comunque decidono di rianimarlo lo stesso, sbagliano qualcosa nella procedura, lui si rianima troppo presto e cerca di ammazzarli di nuovo, per cui Sally, anche qui troppo classico, lo uccide con una padellata in testa, che è anche quello delle donne che usano come armi gli oggetti da cucina, un grande trope sessista del cinema. Comunque,
erano in cucina, ora diciamo le cose come si fanno. Stavano nel loro posto da donne, però nel senso erano in cucina, ecco.
Cucina in cui peraltro c'è un calderone, un simil calderone sul fuoco perennemente. Comunque, insomma, e anche lì furbissime decidono di seppellirlo in giardino. E ovviamente Jimmy non è del tutto morto, non si capisce, è ancora vivo su un piano astrale, insomma, comunque continua, arriva e torna a perseguitarle. Crescono queste rose sopra la sua tomba, si vedono sputare gli stivali, a un certo punto una rana sputa il suo anello e succedono tutte queste cose assurde. E però a un certo punto le zie si rendono conto, dopo questa serata in cui loro si ubriacano tutte insieme, che è tipo Midnight Margaritas, che tra l'altro prima o poi dobbiamo farlo perché è tipo la cosa più bella del mondo, per cui
Ma
le zie.
infatti io ero lì che dicevo, ma, cioè, ma voglio dire, ma perché non stiamo registrando con dei margarita in mano? Cioè, voi lo sapete?
No, non
Dove
ne ho.
sono i nostri margarita?
Dove
Portateci
sono?
Ma poi soprattutto perché non fate tutto il film così che ci frega di Jimmy? Vogliamo vedere loro che fanno il Meet My Margaritas tutto il tempo. Tra l'altro c'è questo momento in cui loro sono completamente ubriache e si prendono in giro a vicenda, ma le cose prendono un andazzo molto strano, nel senso che iniziano a insultarsi pesantemente e sembra come che ci sia qualcuno che le spinge a dirsi le peggio cose e le zie si rendono conto che c'è qualcosa che non va. E appare dal nulla una bottiglia di tequila, che è la marca preferita di Jimmy, che loro non hanno idea da dove provenga. Le zie si chiedono che cosa è successo, Sally e Gillian si rifiutano di dirlo e le zie a un certo punto dicono ce ne andiamo, fanno un incantesimo di protezione sulle figlie di Sally e dicono clean up your own mess, tanti saluti, noi ce ne andiamo
Cioè,
via.
la mossa più figa di tutto il film, cioè
Sì.
io lì li ho ammirati, ho detto, ma grandissima, della serie, ma cioè, a me dei cazzi vostri non me ne frega niente, io me ne vado, non lo so, alla spa e ci vediamo fra 3 giorni, cioè, meravigliose, queen,
Esatto,
totali.
e quello che Sally e Gillian fondamentalmente non sanno che pesci pigliare. In più, a un certo punto arriva l'investigatore Gary da Tucson, Arizona. L'investigatore Gary, peraltro interpretato da Aidan Quinn, che io pensavo fosse molto, molto più vecchio di Sandra Bullock nel film, quando invece in realtà c'è tra 4 anni più, pare suo padre, però. Aidan Quinn, che peraltro è abbonato ai ruoli da buono nei film, da Cercasi Susan disperatamente in poi, lui sempre quello ha fatto, quello bello e buono che si prende cura della protagonista che è un po' incasinata, questo sempre il suo ruolo di sempre. Arriva Gary, peggiore investigatore del mondo, proprio, cioè, possiamo dirlo che Gary è proprio shitty investigator letteralmente. E Gary cerca di indagare sulla morte di Jimmy, ma non in realtà per la morte di Jimmy in sé, ma perché si scopre che Jimmy è un serial killer e quindi che Gillian se l'è cavata per il rotto della cuffia. Ma cosa succede però? Che piano piano scopriamo che in realtà Gary non è soltanto un investigatore che è arrivato lì per la morte di Jimmy, ma è anche arrivato lì invocato da un incantesimo che Sally aveva fatto, sempre come Maria, su di sé quando era una bambina. Quando era una bambina.
Ta-da!
Cosa?
Ta-da!
Ta-da! Quando era una bambina, Sally aveva fatto questo incantesimo su di sé perché era molto, molto spaventata all'idea di innamorarsi e che l'uomo che si sarebbe innamorato di lei sarebbe morto. Quindi fa questo incantesimo su di sé, elencando tutta una serie di qualità che lei, bambina ignara, pensava che non ci potessero essere in un uomo. Tra l'altro, la cosa strana di queste caratteristiche è che sono tutte le caratteristiche che non hanno niente a che fare con il loro rapporto. Cioè, e poi questa roba per cui il suo uomo deve essere unbelievably kind. Cioè, ok, perché cioè, devi metterti con uno, cioè, se no ti metti con uno stronzo, cioè, non ho capito, mi sembra una richiesta di base, no? Però.
Sì, no, the bar is very low, come sempre, quando si tratta di maschi. Quindi lei che cosa chiede? Un uomo che sappia girare i pancake? Ok, capisco, pratico, pratico, però niente di straordinario. Unbelievably kind, nel senso che è proprio unbelievable che un uomo sia kind, cioè proprio sappiamo che i maschi sono stronzi, quindi se ce ne becchiamo uno gentile vuol dire che non esiste. Già questo che cosa ci dice? Sulle aspettative delle bambine, non lo so, e poi deve avere un occhio verde, un occhio blu, se non erro, e
La sua forma sarà una stella.
che sappia cavalcare un pony backwards.
Esatto, al contrario, che poi la sua forma sarà una stella, che infatti poi è il distintivo del nostro, amico super clever che risolve i casi.
Esatto, tra l'altro quello che io non ho capito è che lui nel film è uno state investigator, però c'è la stella da sceriffo, cioè quindi è tipo, non si capisce se è uno sheriff, cioè quindi nel senso che non si capisce, cioè nel senso, vabbè, è tutto un
ma
po'...
Ma tanto non ce ne frega niente di lui, diciamo la verità.
Non ce ne frega niente, anche perché a lui, come si inizia a innamorare di Sally, perde completamente la brocca dell'investigazione, non gliene frega più niente a lui, non ce ne frega più niente a noi, anche perché a un certo punto lo spirito di Jimmy si manifesta con Gary presente, per cui da lì, cioè, Gary forse capisce che le cose non sono proprio esattamente lineari e soprattutto prende possesso del corpo di Gillian e rischia di ucciderla. Sally non sa da che parte prendere, arrivano le zie e anche le zie non sanno da che parte prendere, e a un certo punto quello che decidono è di formare un coven di donne fatto dalle donne del paese per cercare di rompere la maledizione, donne del paese che peraltro le hanno sempre odiate, ma Sally usa il suo essere stata una normale e più o meno integrata nella comunità come arma per convincerle a venire. Ovviamente loro quando vengono si divertono come delle pazze, che è anche un po' discontinuo rispetto al fatto che Gillian sta per morire, però si divertono tutte tantissimo. E comunque, insomma, il potere del coven di donne riesce a salvare Gillian e siamo tutti contenti. Gillian sta meglio, Sally riesce finalmente ad accettare l'amore, la maledizione si rompe, perché la maledizione viene rotta da questo circolo di donne e non, la dinamica non l'ho tanto ben capita, però va bene, dai, cioè, insomma, è comunque un film, quindi ok, ci sta. E ovviamente Gary se ne va, ma poi torna, e loro vivono tutte felici e contente, anche completamente integrate nella comunità, che finalmente le riconosce come streghe, ma come streghe che sono un bene per la comunità con una natura positiva anziché negativa. Questa è la
trama. 20 minuti, Eugenia, sono passati per raccontare la trama del film. Dimmi tu come ne usciamo da questa puntata. Come faremo? Non lo so.
La trama è complicata, che ce devo fare? vi dico, se volete, in 10 minuti il discorso sul film. Cioè, allora, regista è Griffin Dunn, che Griffin Dunn è un uomo più o meno senza qualità, che non c'ha tantissimo da dire, nel senso che ha provato a fare l'attore, ha provato a fare il regista. La sua carriera è fondamentalmente basata sul fatto che è il nipote di John Didion, e quindi California Royalty, per cui da qualche parte dovevano ficcare. Ha fatto anche un'altra rom-com, non è che sia una persona che non ha senso, però diciamo che la sua impronta artistica non resterà nella storia. Ma in realtà, però, perché il film funziona? Perché è preso da un libro di una donna, che è Alice Hoffman, di cui tra l'altro è appena uscito il prequel, peraltro. E il libro è diventato molto famoso negli Stati Uniti e molto meno famoso in Italia, e la sceneggiatura del film l'ha scritta Robin Swicord, che è una donna pazzesca, una sceneggiatrice della Madonna, e recentemente lei era nella writer's room di When They See Us, è stata nominata all'Oscar per Il curioso caso di Benjamin Button, ma soprattutto è una che non è una di quelle che la lascia tanto intendere, nel senso che lei parla di se stessa come di parte di una generazione di donne unmentored, cioè quindi che sono state abbandonate a se stesse, e lei racconta molto spesso nelle interviste del fatto che dopo la nomination, quando aveva un po' di, diciamo, di forza contrattuale, aveva fatto questo tentativo di girare anche un film, quindi scriverlo e dirigerlo. Il film è Il Club di Jane Austen, di cui prima o poi parleremo, perché tra l'altro è un ottimo film. E lei spiega che dopo questo film, che peraltro non è che abbia incassato male, ma non è stato un grandissimo successo, non ha più lavorato per 10 anni, e tutte le offerte che le sono state fatte sono state poi le sono state poi tolte per darle a un uomo. E lei ovviamente, come dire, cioè, è una donna che si capisce e mette molto nel suo lavoro di queste cose. Come sceneggiatore sono accreditati anche due uomini, uno è Akiva Goldman, che è anche uno degli autori di Fringe, ed è uno sceneggiatore gran mestiere, e uno è Adam Bloom, che è uno specialista delle rom-com, ma questa è una cosa piuttosto comune, perché è molto difficile che si lasci passare uno script scritto interamente da una donna, specialmente se è una rom-com, senza che ci sia qualche maschio che gli fa la revisione. E infatti noi dopo parleremo di come questo film è un po' conflittuale nel modo che ha di trattare le cose. Succede spesso nei film che sono scritti da più persone, che insomma alla fine non si capisca dove vada a parare. Si vede che in alcuni punti c'è stata una verniciata e che è una mano maschile. Penso che sia molto più facilmente stata la mano di uno di questi due sceneggiatori che quella di Griffin Dunne, perché appunto Griffin Dunne non è uno che c'ha una poetica. Invece questi due sceneggiatori sono gente di mestiere, che è molto facile che all'interno della sceneggiatura del film abbia messo e dei trope e delle narrazioni che sono tipiche della rom-com, perché per farlo girare commercialmente, per così spiegarlo. E tutto qua. E dopo parleremo anche dei costumi e della production design, però ne parliamo dopo. Parliamo del film e del fatto che parla di streghe, perché secondo me questa è la cosa principale. E io direi, Sofia, raccontaci un po' di cosa vuol dire vedere un film che parla di streghe quando se ne sa tanto, come ne sai tu?
Allora, assolutamente sì. Allora, innanzitutto devo dire che ho scelto questo film perché ci sono estremamente affezionata. Quando ho iniziato ad approcciarmi al paganesimo, in particolare alla stregoneria, e che avevo 14 anni, che stavo proprio cercando una spiritualità e una forma esatto proprio di spiritualità che andasse ad esaltare il potere femminile e contro tutto questo patriarcato ecclesiastico, eccetera, che le grandi religioni monoteiste ci hanno sempre propugnato. E sono appunto andata ho trovato la stregoneria che andava a esaltare tutti i cicli naturali, poi esaltava tantissimo proprio la figura femminile, delle divinità femminili, eccetera, eccetera, e ovviamente come qualsiasi ragazza 14enne nel 2002 sono andata a cercare qualsiasi cosa potesse trattare di stregoneria. Quindi questo vuol dire andare a prendermi tutti i libri possibili e immaginabili su di Scott Cunningham, sulla Wicca, di Dorothy Morrison, tutti quei pochissimi libri praticamente che si trovavano o in libreria o nelle librerie esoteriche, e poi andare da Blockbuster, o meglio dal mio vicino che noleggiava i film, e cercare di guardare tutti i film che parlavano di stregoneria. Tra questi due che su cui mi sono più affezionata sono stati The Craft, che è in italiano tradotto come Giovani Streghe, e Practical Magic. Questi perché? Perché sono stati quelli essenzialmente che, è vero, davano proprio la raffigurazione un po' più reale e quotidiana. Non c'era più la figura della strega come qualcosa di strano, completamente estraneo all'essere umano, e non era più vista come l'elemento horror tipico appunto dei film horror, quindi come la mangia bambini, quella che come la magia qualcosa di strano, ma era proprio la magia vista come qualcosa di naturale, pratico, che andava direttamente nella vita quotidiana delle persone. Non a caso tra i consulenti sia di The Craft che anche in Practical Magic ci sono state due streghe, che sono state appunto chiamate sia in The Craft che in Practical Magic per parlare appunto, per vedere come poi era raffigurata la figura della strega.
E tu ci dicevi che comunque si vede questa cosa perché c'è molta cura, no? Nella rappresentazione. Vengono nominate per esempio alcune cose o alcune pratiche che effettivamente sono attendibili, no?
Sì, 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 in effetti in Practical Magic è nominata Ecate, che è proprio la dea dell'oltretomba, che è una dea importantissima e potentissima, per esempio. Poi c'è appunto anche il Grimorio, che continua appunto a ricorrere. Un'altra cosa che ho visto è, per esempio, il fatto che non si può lanciare un legamento, una maledizione, senza pensare che non ti arrivi qualcosa indietro. Quindi c'è anche esattamente questo legame al fatto che le Wiccan la chiamano la legge del tre, ma è una legge estremamente universale che muove tutte le energie quando si vogliono muovere le energie che sono nel mondo, che non puoi fare qualcosa, lanciare qualcosa senza pensare che poi non ti torni indietro. E qua infatti si vede che quando cercano di resuscitare Jimmy dal mondo dei morti, e non è perché le zie non volevano farlo, che gli hanno detto non possiamo farlo, perché appunto sarebbe venuta su una creatura estremamente malvagia e malefica, sarebbe venuto su qualcosa che poi non sarebbe riuscita a gestire. Quindi attenzione quando si maneggiano certe energie o certe cose. Quindi sì, si vede, è anche un'altra cosa che a me ha affascinato tantissimo, è proprio tutto il discorso della sceneggiatura, ma anche degli abiti, dei vestiti, la casa meravigliosa, tutto il lavoro che ha fatto Robin Swicord, cioè Practical Magic è proprio qualcosa che ti rimane nel cuore per l'atmosfera che c'è, c'è proprio un'atmosfera meravigliosa che ti fa proprio comprendere come la magia non è qualcosa di, diciamo così, strano, di pochi eletti, ma è essenzialmente qualcosa che poi è anche molto intrinseco con la natura femminile. Infatti a me, proprio da quattordicenne, che poi è stato anche in quel periodo che ho proprio anche scoperto il femminismo e tutto, e l'altra cosa che mi ha affascinato e che mi ha fatto innamorare perdutamente del film è l'elemento della sorellanza che c'è all'interno di questo film, come le donne sono finalmente, parliamo del 98 comunque, sono diventate le protagoniste del film e gli uomini invece sono un po', diciamo, dei personaggi dei corollari. Ok, è vero che abbiamo sempre l'amore che hanno dovuto comunque inserirlo in un modo o nell'altro, l'amore eteronormato per farlo andare nel 98, però a me questa cosa che ci sono appunto le donne, queste donne estremamente potenti, risolute nel fare le cose, che si differenziano, eccetera, mi aveva proprio fatto sballinare e fatto innamorare perdutamente a 14 anni, in particolare dei personaggi delle zie e di Gillian. Io ero estremamente, estremamente, estremamente innamorata. Quindi insomma, questa è un po' la motivazione. Se volete posso fare un piccolo excursus proprio sulla figura della strega, visto che siamo vicino a Halloween e Samhain, perché anche questo è un tema molto importante, perché come dicevo non sono stata la prima, ma anche molte persone pagane si sono sentite finalmente rappresentate negli anni 90, quando sono iniziati appunto a uscire questi film che parlavano di stregoneria proprio a livello più quotidiano, non come qualcosa di estremamente strano o orrorifico, anzi qualcosa proprio legato al mondo naturale, quasi delle erbe, niente di assurdo o strano. E in realtà la figura della strega, come sappiamo, è la figura dell'outcast, cioè dell'outsider, di ciò che è il femminile, che essendo che non è stato possibile piegare dal patriarcato, che il patriarcato non ha potuto piegarlo, è stato semplicemente marginalizzato. La strega nel Medioevo, essenzialmente, la strega era un epiteto che veniva utilizzato per andare ad uccidere le donne. Si stima che sono state accusate di stregoneria 200.000 persone, 100.000 sono state uccise dall'Inquisizione e l'85% di queste persone erano tutte donne. Quindi in realtà la parola strega è una parola molto forte, molto potente, perché si porta con sé dietro anche migliaia e migliaia di vittime donne, donne che sono state ammazzate essenzialmente senza motivo. Essenzialmente senza
per
motivo,
essere donne.
Esatto, per essere donne, per il fatto di magari saperne qualcosa riguardo anche la cura medica, oppure il fatto di semplicemente avere una sessualità, di riconoscersi anche in questa sessualità, quindi di non sottomettersi a ciò che a ciò che l'uomo voleva che le donne fossero.
Sì, sì.
E magari che avevano anche una cultura.
Women in STEM, ammazziamole tutte, sono state le prime scienziate, le prime mediche, sostanzialmente ogni donna che non si sottometteva alle regole patriarcali, perché o era una donna anziana che viveva da sola, o erano donne non sposate che vivevano da sole, che fossero o meno dei Boston Marriage, quindi delle relazioni lesbiche o meno, o erano donne dalla sessualità promiscua, o erano donne che in qualche modo, cioè, l'etichetta di strega aiutava a liberarsi di tutte quelle donne che minacciavano lo status quo.
Assolutamente sì, sottolineo tutto, che minacciavano lo status quo, infatti tutti anche le forme di spiritualità, di sciamanesimo legate alla terra, alla natura, in cui la donna era il femminile era proprio il centro di questo, sono state completamente smantellate dalle religioni patriarcali, dal cristianesimo, dal cattolicesimo, da tutte le religioni e dagli uomini che erano i capi di queste religioni, che appunto non volevano cedere alcun potere alle donne, perché nella stregoneria e come è chiamata anche nell'antica religione, nelle religioni pagane, erano le donne coloro che detenevano il potere, perché le è sempre riconosciuto appunto un valore enorme a livello proprio spirituale.
Sì, un libro che racconta molto bene questa cosa, tra l'altro Michela Morgia ci ha scritto un libro sopra quel libro, È le nebbie di Avalon, che racconta molto bene il ciclo arturiano dal punto di vista delle donne che praticavano la religione pagana e che da quel tipo di cattolicesimo colonialista e colonialista in senso soprattutto culturale si sono trovate cancellate.
Assolutamente, ricordiamoci infatti che ci sono proprio le sacerdotesse, le druide, che erano coloro che le donne che detenevano il potere legato al ciclo naturale, al ciclo mestruale. Ci sono tantissime divinità femminili che poi addirittura sono state trasformate in demoni. Pensiamo per esempio a Lilith, che è stata la prima donna di Adamo, che è colpevole di non volersi sottomettere sessualmente ad Adamo, è stata cacciata dal paradiso, è stata trasformata in un demone, che è un demone ebraico. O trasformate in un demone, o altrimenti rigirate e trasformate in sante. Per esempio Brigid, che è un'altra divinità potentissima celtica, che è stata presa, è stata trasformata in Santa Brigida, e così come anche tantissime festività pagane in cui veniva appunto celebrato l'unione della terra che risorgeva e che sono state completamente stravolte, prese, rigirate per essere appunto prese e accettate dai pagani che i cattolici, i cristiani cercavano di convertire.
Sì, è il solstizio d'inverno e credo Ferragosto sia il solstizio d'estate, giusto?
Allora, Yule è il 21, sì, perché esattamente nel paganesimo tutte le feste coincidono con gli equinozi e i solstizi. Quindi esatto, Natale è Yule, che era il 21 dicembre, Natale è il 25, che è proprio il solstizio d'inverno, quindi il giorno più lungo dell'anno, che poi si diceva che risorgeva il dio, perché ci sono anche delle correnti pagane in cui c'è anche il principio maschile. Per esempio c'è anche nel Pantheon Eteno, comunque ci sono molti Pantheon in cui c'è anche il principio maschile. Ecco, per esempio anche Pasqua, Easter, anche questo era l'equinozio di primavera, quindi sono state tutte prese. Per tornare a noi, la figura della strega è sempre stata presa appunto o uccisa o marginalizzata, perché alla fine la strega cos'è? I due main topic della strega: troviamo o la donna sessualmente promiscua, e come dicevano nel Malleus Maleficarum, che è il libro che era stato utilizzato dagli inquisitori per uccidere le donne, dicevano proprio che il diavolo si nascondeva nella carne femminile, e quindi o della lussuria, la strega era proprio la donna lussuriosa per eccellenza, o altrimenti quindi non era spaventava gli uomini e anche le ancelle del patriarcato, spaventava molto. Dall'altra parte troviamo anche l'altro topic, che è la donna, la vecchia, che anche qui, perché la vecchia spaventa gli uomini, perché essenzialmente è una donna non più fertile, che quindi non può essere fertilizzata con il seme maschile, quindi per l'uomo non ha più vita, e se è in particolare una donna potente che ha della saggezza, che ha sapienza, è ancora più spaventosa, quindi è ancora più da o uccidere o porre ai margini, perché come dicevi te giustamente, Eugi, è una minaccia. Le donne sono minacciose quando il patriarcato non riesce a incasellarle e non riesce a dominarle.
Sì, ma infatti non è un caso, secondo me, che intanto moltissime donne condannate come streghe fossero per esempio vedove. E perché la donna vedova è una donna che non ha più un uomo accanto, ma che non essendo più legata alla verginità come valore, perché appunto è già madre, magari è già stata moglie, è più difficile da controllare, la sua vita sessuale è più difficile da controllare, magari anche una donna che ha ereditato dei beni dal marito, per esempio, e quindi era anche economicamente indipendente, questo a seconda di come erano le leggi, eccetera. Però, secondo me, tutto questo discorso ci riporta a un fatto, cioè il fatto che secondo me non è un caso che i grandi temi, cioè le grandi correnti che riportano in auge il tema della stregoneria avvengono quasi sempre in coincidenza con ondate di femminismo. E c'è stata quella degli anni 90 con la third wave femminista e oggi con la fourth wave abbiamo visto, soprattutto dopo il Me Too, un'esplosione di narrazioni stregonesche. Cioè abbiamo avuto Suspiria di Guadagnino, abbiamo avuto Sabrina dei Teenage Witch, abbiamo avuto la riedizione di Charmed, che era streghe, la serie. È come se da una parte, come se il trope delle streghe tornasse fuori e tornasse sempre di nuovo a essere controverso. Cioè o si cerca di prenderlo in mano e per criminalizzare le donne, per mettere sull'indipendenza femminile un cappello di negatività, oppure, come spesso succede, come succede in questo film, ma come sta succedendo anche adesso, le donne lo rivendicano. E rivendicano, secondo me, come specialmente sta succedendo in questo caso, anche il rapporto conflittuale che si ha con questo potere e che si ha con questa identità, perché secondo me la cosa bella di questo film, cioè la cosa bella e anche la cosa che rende questo film forse da certi punti di vista poco convincente, che è la cosa che dicevamo prima, è che Gillian e Sally rappresentano due trope opposti che si relazionano all'essere streghe e all'eredità sia di discriminazione sia di potere che hanno ricevuto in due modi completamente diversi. Dicevamo prima anche fra che loro sono proprio due direzioni diverse che il film prende contemporaneamente.
Sì, esatto. Praticamente il film intanto ci pone di fronte a un conflitto interno, tra virgolette, alla famiglia, nel senso che le due sorelle sono appunto due archetipi che spesso rischiano di diventare degli stereotipi. Qui cito un po' la Marina Pierri che è in noi, ciao Marina, perché appunto, scusate, sia Gillian che Sally sono rappresentano due personalità, due tipologie di donne opposte, e questo alle volte è utile per appunto parlare di massimi sistemi, alle volte rischia di diventare un po' asservito alla necessità, insomma, di creare uno stereotipo, ecco, diciamo così.
Ma sì, perché il film sembra che cerchi di raccontare la complessità di questa cosa, però attribuendo i due lati di questa complessità esclusivamente un lato a un personaggio, un lato all'altro. È come se, cercando di raccontare la complessità, loro però si debbano attaccare ai trope della romantic comedy, che sono quelli dei tipi femminili, e quindi da una parte vogliono il film, e immagino anche il libro, perché purtroppo nessuna di noi tre ha letto il libro, cerca di fare un discorso complesso sul rapporto tra donne, potere e comunità, però in realtà attraverso una schematizzazione che è una schematizzazione che viene da una tradizione invece molto poco complessa e un po' sessista pure.
Sì, perché potremmo dire senza troppi problemi che Gillian è sostanzialmente il prototipo di donna che di cui parlava poco fa Sofia, cioè la donna sessualmente disinibita, libera, a tratti viene anche però colpevolizzata dal film per questo, ed è qui che emerge appunto questa ambivalenza del film, perché non è, come dire, troppo nascosto un po' il giudizio all'inizio del film nei confronti di Gillian, perché vediamo che alla fine l'eroina vera del film è Sally, che è il suo opposto. Gillian è anche la vittima degli abusi. E non è un caso, mentre Sally, che vuole la vita normale, che è madre e moglie, viene premiata tra virgolette da un uomo perfetto, ben due volte viene premiata da un uomo perfetto. La prima volta rimane vedova, sempre per tornare, no, in quegli schemi nei quali andiamo un po' a incasellare le donne. Però ecco, diciamo che per Sally c'è, come dire, una strada tra virgolette normalizzante, ma anche soprattutto vista come positiva, come giusta. Per Gillian invece c'è la strada della perdizione, tendenzialmente, che si traduce poi appunto in un uomo abusante che rischia di ammazzarla. E alla fine della storia l'ambivalenza continua, perché vediamo che Sally trova un uomo, trova l'uomo, anzi, quello perfetto, quello che aveva desiderato, che aveva chiesto al destino, pensando in realtà di chiedere che non arrivasse mai, perché lei aveva immaginato quest'uomo straordinario, che sapeva girare i pancake, convinta che non sarebbe mai potuto arrivare, perché appunto chi è che sa girare i pancake? Incredibile. E, sì, per proteggersi,
c'è questo lato che lei lo subisce anche.
Sì.
Per me questo è un lato un po' inquietante del film, nel senso che lei dipinge questo uomo irreale perché lei in realtà non lo vuole, però in realtà se lo becca lo stesso.
Ma ora a questo ci arriviamo, perché c'è un aspetto molto interessante. E, diciamo che però appunto mentre Sally viene appunto premiata dal destino, alla fine succede che Gillian rimane senza nessuno, cioè praticamente è destinata a diventare quella, l'altra versione, no, cioè, come se lei facesse questa sorta di evoluzione da la donna dissoluta alla zitella che vivrà da sola, invecchierà da sola e niente, starà lì a coltivare le rose. E, quindi
la zitella coi gatti.
Esatto, la zitella coi gatti. Stereotipo. Perciò, cioè, è come se da un lato noi possiamo vedere questa cosa in due modi diversi. Possiamo vederla come una soluzione femminista, perché Gillian non ha bisogno di nessun uomo. Dall'altro possiamo vedere anche un po' come una punizione. Perché lei, che è stata la donna, la zoccola, diciamolo, lei che è stata la zoccola, allora adesso stai a casa con i gatti. Sally invece, che non voleva neanche l'amore, poverina, lei è una brava ragazza, poi ha avuto pure sta croce di pigliarsi prima il marito che crepa male, poi l'investigatore scarso, che è l'unico, a quanto pare, l'unico asset che ha, per girare i pancake, però li fa carini, li faceva con la forma di dinosauro, cos'è che era, insomma, creativo, un uomo creativo.
Il cactus saguaro.
Ecco, cioè, per dire, sicuramente qualche talento ce l'ha, non sa fare il suo lavoro, ma sa girare i pancake in forme particolari. Quindi, cosa succede? Che il film, da un lato, sembra voler sfidare questo tipo di narrazioni, dall'altro le conferma. Ed è qui che quindi noi non abbiamo letto il libro, diceva Eugenia, quindi non sappiamo. Io sono andata un po' a vedere la trama e non so poi in realtà quanto fosse accurata. Sembra che in realtà non ci fosse questa sorta di predestinazione da parte di Sally, cioè lei incontra sto tizio e si innamora, ma è un tizio random, cioè non è che era quello che lei aveva sognato da bambina, bla bla bla. Però è così, diciamo che sì, il film ha uno sguardo maschile che si è interiorizzato o imposto, nel senso che gli sceneggiatori maschi hanno, come dire, armeggiato un po' con la sceneggiatura femminile per inserirci a forza dei trope, però ecco, questo sguardo c'è, cioè lo percepiamo. Da un lato vediamo un racconto ultrafemminista che esalta la sorellanza al massimo, e dall'altro sempre ste robe qua che l'amore, l'uomo dei sogni, che per carità, cioè tra l'altro non ci sarebbe neanche niente di male in sé. Voglio dire, noi siamo, cioè, facciamo un podcast sulle rom-com, ci piacciono pure l'amore e gli uomini dei sogni, però il problema è come questo viene presentato, come si prende la scena rispetto a un racconto che è appunto di solidarietà femminile, e anche che tipo di stereotipi va a confermare. Perché dicevamo prima, no? Ho detto, ora ci torniamo su sta cosa. Abbiamo una serie di problemi. Allora, innanzitutto, dice Eugenia, lei subisce questo amore. E infatti, cioè, sembra che la maledizione non sia tanto il fatto che crepino tutti sti maschi, ma proprio che a loro piacciono i maschi. Cioè, il problema è questo. La vera maledizione, lo leggevamo in un articolo bellissimo, cioè che poi vi mettiamo nei link perché è un capolavoro. La vera maledizione è la fottuta eterosessualità di queste tizie. Perché, cioè, il problema, no, veramente, allora, a parte che nel film non è minimamente contemplata un'opzione diversa dall'eterosessualità, cioè non esiste. E tu, tutti i maschi che amerai moriranno. E se io amo una femmina, boh, come funziona? Non, nessuno te lo chiede.
Come risolverla, no?
Ecco la soluzione.
Era super facile.
Ma infatti,
cioè, cazzo, se si chiamavano qua Gillian e Sally, la trovavamo noi la soluzione.
Cioè, appunto, voglio dire, fate una ricerchina, nel 98 c'era già internet, cosa significa lesbica? Ecco, a posto, oppure bisessualità, cioè, voglio dire, non era difficile, però loro non ci arrivavano, evidentemente. Quindi, la vera maledizione, e lo vediamo con Sally, è proprio questa, cioè, sta tizia, poverina, stava per i fatti suoi, stava coltivando l'orto, e le zie le hanno detto, te, ti devi pigliare sto maschio, e questa si innamora poi questo crepa, e di nuovo arriva sto maschio che lei in tutti i modi aveva cercato di evitare, aveva detto deve girare i pancake, deve avere un occhio azzurro e uno verde, non arriverà mai questo uomo perfetto, invece mo spunta. Insomma, non c'è scampo dall'eterosessualità. Questa è la vera morale del film, cioè questa tizia si doveva per forza innamorare, cioè non è che arriva come una soddisfazione, non lo so, dalla sua, un desiderio, lei voleva amare un uomo assolutamente, e quindi cosa succede? Niente, succede che è una fregatura, e la sessualità è il vero problema.
Secondo me c'è una cosa, che è una cosa di cui abbiamo parlato anche prima, che quello che fa il film in realtà è che sta cercando di raccontare una storia nuova usando dei trope e usando degli elementi narrativi vecchi. Cioè, se voi ci fate caso, per esempio, i love interest maschili ricevono un trattamento veramente tremendo, cioè sono super bidimensionali, non hanno nessuna profondità. Allora, uno è uno psicopatico, senza, che non ha storia, non si sa da dove viene, è transilvano, sì, vabbè, ok. L'altro è un tontolone a cui viene fatto un incantesimo e che dopo 3 minuti che lo conosciamo muore. E non sappiamo manco che mestiere fa, cioè tipo trasporta la frutta sul
porta le mele in giro.
L'altro è un investigatore che non sa fare il suo mestiere e che fondamentalmente ha vissuto tutta la vita solo in funzione del fatto che a un certo punto deve essere utile per svoltare la vita a Sally. Quindi i personaggi maschili sono schiavi del plot, ma soprattutto sono esclusivamente funzionali a far evolvere i personaggi femminili. Cosa succede? Che ovviamente questo è il trattamento che di solito viene riservato ai personaggi femminili, quindi c'è un'inversione del meccanismo. Però lo diciamo sempre anche con Fra che questo non è female gaze, questo è inversione di meccanismi, questo è pinkwashing, fra virgolette, che non è proprio questo il caso, perché ci sono molti altri elementi nel film che non sono pinkwashing, però l'inversione del meccanismo funziona nel senso che va bene, funzionale a mettere le donne al centro della storia, però nella realtà per creare delle cose credibili, tridimensionali e che diano profondità anche ai personaggi femminili, servono anche dei personaggi maschili che abbiano una certa profondità. E quindi forse il punto del film è proprio che cerca di fare un lavoro nuovo con degli strumenti vecchi. Per questo io all'inizio dicevo che secondo me l'intervento di due sceneggiatori, che sono due sceneggiatori da rom-com e da cinema molto commerciale, può essere stata una cosa che ha inciso fortemente sull'andamento poi finale del film, perché comunque si vede proprio che c'è la voglia di dire una cosa nuova, ma che gli strumenti sono vecchi.
Sì, infatti il problema fondamentalmente è sempre quello, cioè che per cambiare una narrazione, per creare una narrazione che sia effettivamente innovativa, per fare qualcosa da un punto di vista diverso, bisogna saperlo fare, e il gender swap, diciamo così, non basta. Poi, appunto, detto questo, come diceva anche Eugenia, è un film che rimane comunque, cioè che ha proprio due anime, nel senso che lo vediamo abbastanza bene il fatto che comunque c'è un lavoro, un interesse ad analizzare la dimensione femminile in maniera nuova, cioè si vede che c'è una mano sia femminile che maschile, o comunque che c'è un maschile interiorizzato, ma di base la dimensione femminile è molto molto importante, e ci sono anche degli elementi innovativi interessanti, cioè per esempio dicevamo prima, quando ci stavamo un po' mettendo d'accordo, no? Stavamo preparando un po' la puntata, dicevamo che c'è proprio una... se da un lato vediamo quest'insistenza sulla normalità che ricerca ad esempio Sally, questa sua necessità di integrarsi, questo suo voler necessariamente avere la famiglia tradizionale, eccetera eccetera, che in un certo senso il film va a confermare proprio nelle sue scelte, nei suoi snodi narrativi, allo stesso tempo c'è anche la volontà di distaccarsi da quest'idea. Uno dei momenti più interessanti del film è infatti quello in cui lei, come diceva Sofia, fa coming out come strega, e nell'articolo che appunto citavamo prima, il fatto che lei scelga proprio questo termine, perché proprio loro lo dicono, she has come out, potrebbe essere letto proprio come, ci si potrebbe dare anche una lettura queer, no? Volendo. Ed è interessante perché è il momento in cui proprio lei dice io sono così, cioè io sono me stessa. Chiama le donne da cui prima si nascondeva, perché erano le donne che la criticavano, che da bambina l'avevano presa in giro. Lei non voleva assolutamente ammettere di essere una strega, cerca di tenere le figlie il più possibile lontane dalla pratica, dalla witchcraft, e invece poi alla fine, nel momento in cui c'è bisogno di unire le forze, lei dice io sono una strega, sono una strega, ho bisogno del vostro aiuto, perché mia sorella è stata è minacciata dallo spirito di questo abuser, e nessuna si tira indietro, no?
Sì, 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 questa è una parte che io ho amato tantissimo. Diciamo che proprio parlando con voi mi sono resa conto della questa eteronormatività, di questo ruolo che sinceramente che hanno messo, infatti anche il titolo dicevamo da Practical Magic è stato tradotto in Amore Incantesimi in italiano, cioè metterci proprio sempre questo topic per forza dell'amore etero, che si può dire che due coglioni? Due coglioni, cioè che palle ragazze, veramente.
Esatto. Sì, e tra l'altro cioè, succede sempre come se in Italia non si possa vendere un film in cui ci sono delle donne senza metterci la parola amore. E c'è il tema dell'amore nel film, però se prendiamo il titolo originale, ha una dimensione bellissima, era quello che diceva prima Sofia, cioè... qua parliamo di una magia che è una magia quotidiana, quasi artigianale, infatti si chiama witchcraft in inglese, craft art è l'arte ma intesa anche come artigianato, no? La pratica, quell'aspetto proprio artigianale delle cose, e questa è una magia pratica che effettivamente non è fatta perché io devo, non lo so, fare la seduta spiritica e contattare il diavolo, ok? Ma è una magia che io utilizzo nella mia vita quotidiana per entrare in contatto con le cose importanti della mia vita, per anche fare delle cose pratiche. Ripeto, in questo caso c'è uno scopo pratico. Io ho bisogno della magia perché devo risolvere un problema, che è un problema che tra l'altro è un problema molto femminile, cioè io devo avere a che fare, devo risolvere il mio problema con un uomo che mi molesta, che abusa di me. Esatto, quindi abbiamo proprio una situazione che è della vita quotidiana delle donne, la magia interviene e risolve un problema molto pratico, e lo dicevamo prima di iniziare a registrare, è esattamente come il femminismo, cioè il femminismo è un insieme di teorie, è un movimento filosofico, potremmo anche dire, ma è soprattutto qualcosa che le donne incontrano tutti i giorni, con cui le donne entrano in contatto per necessità, cioè che poi quello da cui nasce anche la magia, potremmo dire, cioè è la risposta a una serie di situazioni che le donne incontrano, che devono affrontare, è un modo di formalizzare una risposta a questi problemi. Quindi il titolo in sé era veramente molto bello, cioè dava un messaggio molto molto bello, e no, niente, amori e incantesimi. E vabbè, adesso vediamo che dobbiamo fare. Ma ti ho interrotto per parlare di questa cosa, tu stavi dicendo qualcosa di molto importante. Cosa stavi dicendo?
No, sì, stavo dicendo che si vede che è stato bellissimo parlare appunto con voi, proprio per vedere questa eteronormatività. L'amore deve essere sempre inserito, no? Quando si ha a che fare con personaggi femminili, anche estremamente potenti, intrepidi, e sagge, come sono appunto i personaggi di questo film. Si vede che il mio cervello, quando aveva 14 anni in poi, ha però voluto togliere questa parte qua, cioè non l'ho minimamente calcolata ed è stato bellissimo invece poterci ragionare sopra con voi, perché mi ero completamente concentrata proprio sull'aspetto della sorellanza del potere femminile. E una cosa che io ho amato tantissimo è, come prima dicevo appunto, se le streghe se l'epiteto strega veniva utilizzato per uccidere le donne e per ammazzare le donne viste come minacce, anche adesso essere strega se sei strega è difficile fare coming out, perché semplicemente vieni cancellata, nel senso che se sei buddista, cristiano, musulmano, musulmana, va tutto bene, la gente dice ah ok, se dici che credi in un uomo vissuto 2000 anni fa che faceva resuscitare i morti e camminava sull'acqua, la gente dice ok, se dici che sei una strega ti passano per la Vanna Marchi e passi per la cialtrona che crede nelle cazzate. Ma anche qua è semplicemente proprio il fatto di cancellare e depotenziare le donne, ed è terrificante perché tantissime persone si avvicinano alla stregoneria, e parlo donne, e quando dico donne intendo tutto lo spettro delle donne, quindi intendo anche le donne trans, intendo proprio tutte. Si avvicinano alla stregoneria per riacquistare la spiritualità e il potere spirituale che gli è sempre, c'è sempre stato rubato, calpestato dai maschi.
E tra l'altro, ti chiedo se questa cosa per te può avere un senso. A me viene anche da pensare che questo tipo di come dire, di spiritualità, sia anche una spiritualità molto attiva. Cioè, non lo so, tu quando dici io sono strega, è come dire io sono attivamente una strega. Cioè quando uno dice io sono cattolico, ok, credo in questa cosa, ma non è che io sono questa cosa. Cioè quando dici io sono una strega, ci si aspetta che tu pratichi la stregoneria, che pratichi la magia, no? Ed ha, come dire, una dimensione molto più attiva, molto più potente, molto anche emancipante e liberatoria. E il fatto che sia proprio una donna a portare avanti questo tipo di discorso è estremamente spaventoso per una certa, no? Frangia di persone. E non stento a credere che sia sminuito costantemente. A me viene anche da pensare, per esempio, non so se tu l'hai vista, Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina.
La voglia, certo.
Ecco, c'è una scena bellissima in cui Sabrina deve scegliere, ora senza fare spoiler, però insomma Sabrina deve scegliere tra ottenere sostanzialmente i poteri da strega, però per farlo deve sostanzialmente cedere la sua autonomia, potremmo dire, a Satana. Quindi deve dire: io sono praticamente una tua adepta, mettiamo così. E lei non vuole farla questa cosa, perché lei dice: io voglio il potere, ma io voglio anche la libertà. E questa è una cosa estremamente rivoluzionaria, che soprattutto da parte di una donna spaventa tantissimo, perché la nostra idea di fedele è l'idea di una persona che deve, come dire, subire il volere di Dio, no? Cioè deve essere questa persona che c'è un Dio che ha dei disegni per noi, e noi dobbiamo dire: ok, c'è questo e io ti prego e spero di avere da te qualcosa. La strega distrugge questo immaginario, la strega è attiva nella sua spiritualità, è in comunione con la natura, partecipa, crea, modifica la sua vita. Quindi è un archetipo estremamente rivoluzionario. E il fatto che sia una donna non è un caso, è il fatto quindi che venga avversata in maniera così veramente decisa, e allo stesso modo non è assolutamente un caso. Quindi sì, a me questa cosa, da persona esterna che non conosce questo tipo di spiritualità, viene subito in mente questo tipo di collegamento.
E stai risuonando benissimo, proprio c'è qua il tuo essere femmina che risuona benissimo, perché hai centrato perfettamente, hai centrato perfettamente il segno, perché essere strega, cioè tu non hai bisogno di qualcun altro, non hai bisogno di battesimi o che qualcun altro da sopra ti venga a dire, è una cosa che scopri da sola dentro di te, quindi non ci sono gerarchie, la spiritualità la trovi dentro di te e nella natura. Quindi non devi sottometterti a nessuno, non devi proclamare la tua obbedienza a nessuno, non devi assolutamente fare, ed è questo infatti che spaventa, l'estrema indipendenza anche di spiritualità. Poi figuriamoci, appunto, come dicevi, se è una donna, tra l'altro, una femmina a portarla avanti, questo cosa comporta? Cioè già le donne autonome, indipendenti, figuriamoci se poi parliamo anche di pratiche spirituali. Questo cosa può andare a comportare? Pratiche che sono vecchie come l'essere umano, cioè che non ci stiamo inventando niente, e sono appunto delle pratiche molto antiche. Strega che è guaritrice, la strega è creatrice di quello che vuole, creatrice di cose positive e di cose negative. Poi esattamente si puoi fare quello che vuoi senza dover prestare giuramenti, credi o senza dover confessare i tuoi peccati a nessuno. Quindi anche questa idea che in realtà il peccato non c'è, anche questo spaventa tanto, perché non c'è più il modo per opprimere in qualche modo, no? Esercitare il potere sulle persone, se questa idea viene cancellata, esatto. Se l'etica esiste dentro la persona e non viene più imposta da fuori, non devi più seguire le regole da fuori.
Poi è chiaro che ovviamente io, per esempio, sono atea, quindi non... parlo, come dire, da persona esterna alla spiritualità, sì. Però ecco, poi sicuramente qualunque persona che si riconosce in qualunque religione può viverla in maniera molto personale e molto indipendente anche rispetto alle, sì, narrazioni. Però appunto viviamo qua, quando parliamo di, facciamo questi discorsi, non lo facciamo, come dire, come shaming, non lo so, per una persona cattolica, una persona musulmana, è più che altro come questo viene culturalmente definito. Cioè, sì, la nostra immagine, no, dell'essere cattolico, dell'essere musulmano, dell'essere ebreo, ad esempio, è proprio quella di un fedele che cioè, proprio si sottomette a un certo tipo di narrazione, no? E questa narrazione, anche se non corrisponde necessariamente alla realtà, è molto comoda dal punto di vista di chi all'interno di una cultura ha il potere, no? Quindi il problema è sempre lo stesso: chi ha il potere, chi ha interesse a mantenerlo. La strega, rispetto all'immagine del fedele classico, che quindi non disturba nessuno e che conviene far conoscere e diffondere sempre di più, la strega, dicevo, distrugge questo immaginario. La strega fa quello che vuole, vuole il potere e vuole la libertà.
E quindi quello che fa paura. Sì, sì, è per quello che fa paura. Perché se adesso non si possono più ammazzare le donne, appunto, che pretendono di avere l'indipendenza e anche l'autodeterminazione, anche a livello spirituale, religioso, ma anche appunto semplicemente spirituale, fanno terribilmente paura. E se non si possono più uccidere, si dicono: ok, tu non esisti. Però dire tu non esisti a una persona, dire no, sei una cialtrona, sei una buffona, poi ci credo che Sally aveva paura a fare coming out, quindi esatto, a venire fuori. E questo dire anche non esisti, vorrei fare una piccola un piccolo collegamento. Per esempio, esiste tantissimo con le persone LGBTQ+, a proposito di coming out, no? Proprio negare, esatto, l'identità delle persone a livello sociale, dicendole tu non esisti.
È una fase, oppure è un disturbo, sei malato, no? E più o meno siamo in quel tipo di sistema, cioè è sempre la stessa cosa, no? Le donne le bruciavamo a rogo perché non si conformavano a sistema, la struttura sociale eteropatriarcale, e quindi, cioè, ancora una volta, sì, per Sally quello è un momento di coming out vero e proprio, un momento in cui lei, che è molto potente, perché lei proprio dice: ok, sapete, quelle cose per cui mi prendevate in giro, che io negavo sempre, no, sono la verità, io sono una strega.
Esatto, sì, ed sì, è bellissimo. Vi ricordate tutte le cose che dicevate, che volavo giù dal tetto? Facevo, è tutto vero, oh, è tutto vero, sono una strega, c'è mia sorella che ha un problema, venite un attimo a aiutarci per cortesia. Ed è bellissima questa cosa qua, perché infatti, per esempio, si vede proprio che, allora, loro sono state bullizzate fin da piccole, tutta la loro famiglia è stata bullizzata fin da piccola. E infatti quando li urlano bitch, no, witch, you're a bitch, witch, you're a bitch, cioè contro anche le figlie di Sally, Sally a un certo punto esce dal negozio e dice: oh, ma non avete ancora cambiato, non avete proprio fantasia, cioè le rime sono sempre le stesse di quelle che mi sentivo anch'io da piccola. E quando a un certo punto c'è la figlia di Sally che per difendersi lancia la varicella contro un bambino, Sally gli dice: no, che cacchio fai, sta ferma. E sua figlia si ribella e dice: mamma, però tu hai un potere immenso, ma perché non lo vuoi esercitare? Cioè, perché vuoi negare di essere così? È perché non sei capace, forse? E infatti si arrabbia tantissimo, e poi le due figliolette vanno a rifugiarsi dalle zie. Zie, altro elemento fondamentale di cui poi dobbiamo assolutamente parlare prima di finire il nostro podcast. E la cosa bellissima, infatti, è appunto che nonostante... anche Sally si è sempre stata messa da parte, perché lei cerca in tutti i modi di integrarsi all'interno della comunità, quindi cercando di far parte nella scuola delle mamme, che si chiamano, quando hanno bisogno d'aiuto, però viene sempre esclusa, non è mai perfettamente integrata. Anche le altre due sue colleghe che lavorano con lei all'interno del suo shop dicono: sì, Sally, però purtroppo il suo nome non finisce mai all'interno del registro delle mamme che vengono chiamate, non viene mai all'apice. Infatti poi interviene Gillian, interviene e le fa trovare appunto il nome di sua sorella sopra, in modo tale che venga chiamata. Bellissima anche quella scena lì, come le sorelle si intervengano per aiutarsi a difendersi l'una con l'altra. E appunto poi quando Gillian viene subisce appunto questo lo spirito dell'ex fidanzato abusivo, violento e carnefice, e che questo spirito che appunto va dentro di lei. Anche le zie in questo punto non sanno cosa fare e dicono dobbiamo formare una coven, quindi dobbiamo chiamare altre donne per fare un cerchio e liberare liberare Gillian dal ex fidanzato violento. In quel momento Sally chiama le altre mamme, fa coming out, e la cosa più bella è che appunto tutte le donne che prima le prendevano in giro, che dicevano streghe, guardate che mangiano la placenta, dicendole, calunniandole a manetta, quando finalmente lei dice ascoltate sì, sono così, venite, allora tutte arriva veramente quella solidarietà femminile che è potentissima e che veramente a me mi ha commosso, quella solidarietà femminile che arriva a difendere una donna abusata, e arrivano tutte, ognuna portando o una scopa o magari si porta una, porta dietro un aspirapolvere, dicendo va bene anche questo, quindi ognuna fornendo quello che può, e si mettono tutte in cerchio e insieme con le zie, e addirittura una dice ah sono venuta perché ero curiosa di vedere com'era casa vostra, perché da quando sono piccola che ero curiosa di vedere casa vostra. Anche qui si vede proprio la curiosità nel confronto del diverso, che a volte l'odio, la repulsione è anche questa sorta di paura, perché quasi tu vorresti, sei anche affascinato, no? Perché sì, coloro che sono diversi,
è un po' morboso anche, no? C'è, cioè, sì, quell'elemento sì, di morbosità.
E che poi in realtà entri dentro la casa e vedi che non c'è niente di strano. Cioè addirittura quando vedono che Sally, che appunto che è vittima dello spirito, che praticamente sembra di essere all'interno del film dell'esorcista, c'è una delle donne che dice cacchio, la capisco perché anch'io ho avuto un marito violento, però sì, in queste condizioni non ci sono mai arrivata, uniamoci e aiutiamola. Quindi è anche bellissima questa cosa qua, che proprio vedi la sorellanza di tutte le donne che si uniscono insieme, e alla fine c'è proprio una delle zie Frances che dice dobbiamo far sì che i nostri cuori battano all'unisono, quindi tutti i cuori delle donne che battono all'unisono per scacciare il fantasma dell'ex fidanzato abusivo. Alla fine riescono a liberarla, e un'altra cosa che a me è piaciuto tantissimo è che alla fine di questo esorcismo, che poi è anche molto commovente perché si vede proprio la Gillian che sta per morire, quindi Sally che le si mette vicino, rifanno di nuovo il patto di sangue, quindi anche qua l'elemento del sangue che intercorre, del sangue femminile, familiare, femminile, che viene come arma proprio potentissima per scacciare questo spirito qua. Alla fine dell'esorcismo, ma una cosa che è piaciuto tanto è che tutte le donne si mettono a ridere, ma proprio una risata liberatoria della serie cazzo, vaffanculo, cioè ci siamo liberate di questo stronzo, e la risata è quello, volevi ammazzarci, non ce l'hai fatta, perché unite siamo molto più forti di te. Ed è questa, a me mi vengono i brividi mentre ne parlo, proprio di questa unità, di questa unione femminile che si deve creare per riuscire ad andare a sconfiggere l'abusore, che è comunque frutto del patriarcato, frutto della violenza patriarcale.
Assolutamente. Infatti, io devo dire che trovo veramente tantissime, cioè quello della strega è veramente un simbolo femminista potentissimo, perché ci sono tutti gli elementi, cioè quello della coven, della congrega di streghe, cioè non c'è l'idea di una strega che è solitaria, fa i suoi interessi e va contro il mondo, cioè proprio l'idea di comunità che il femminismo porta avanti, quello della sorellanza per l'appunto, e quindi questo film ha davvero un potenziale femminista enorme, potenziale in parte espresso, e quindi c'è proprio questa doppia natura, come se ci fossero due narrazioni contemporanee che si sovrappongono l'una all'altra e che stonano un po', però in parte comunque sono anche riuscite. E tra l'altro tu dicevi prima, parlavi della casa, e la casa dicevi prima, quando ci siamo sentito un attimo, che è anche una casa che dal punto di vista proprio del design è stata molto, molto amata, cioè a prescindere dalle tizie che nella storia volevano vedere la casa, proprio all'esterno del film è diventato un culto, no? Infatti la voleva comprare anche Barbara Streisand, mi dicevi.
Sì, esatto. Esatto, ho letto questo, esatto, che voleva comprarla Barbara Streisand, però poi non poteva perché la casa praticamente è stata costruita apposta. Io da quello che ho letto è stata costruita appunto la facciata, anche perché poi si sono dovuti spostare sulla scogliera per fare alcune parti del film, quindi in realtà questa casa non esiste in quanto tale. Quando Barbara Streisand voleva comprarla le hanno detto non c'è, perché saranno proprio tutti innamorati proprio della sceneggiatura fatta da Robin Swicord, quindi che tra l'altro appunto è fatto un elemento che ricorre molto forte anche nei vestiti delle zie, perché un altro punto che vorrei toccare è proprio l'importanza della figura delle zie. C'è questa frase che è bellissima: zie che sono proprio, dopo ne parlerai meglio te, però sono proprio detentrici di una self-confidence e di una saggezza che è fenomenale. C'è a un certo punto la zia Frances che dice «My darling girl, were you going to realize that being normal is not necessarily a virtue? It rather denotes a lack of courage». Ovvero, mia cara ragazza, quando realizzerai che essere normale non è necessariamente una virtù, piuttosto denota una mancanza di coraggio. E questo ovviamente lo dice a Sally, è una delle frasi più, cioè io me la tatuerei addosso. Essere normale non è una virtù, ma piuttosto denota una mancanza di coraggio, di volersi omologare, sentirsi di dover per forza omologare. È bellissima.
Sì,
ti va di parlarci un po' delle zie?
Loro sono dei personaggi molto belli che hanno... potevano forse usare ancora un po' di più, no? Noi dicevamo prima che sarebbe stato fighissimo se fossero state più che due zie, quindi due sorelle, no? Due compagne, quindi sì. due partner. E c'è forse un po' di questo sottotesto ogni tanto. Nell'articolo che abbiamo citato più volte, appunto, parla anche di questo aspetto in generale, proprio di tutto il sottotesto qui. Cioè, questo film si può leggere benissimo un po' come una critica all'eterosessualità obbligatoria e ai modi in cui la queerness può venire fuori, e quindi sarebbe stato bello se effettivamente queste zie fossero state le zie un po' finte che in realtà sono due compagne, no? Che hanno una relazione saffica. In realtà non è così, poi sappiamo che sono veramente due zie, almeno da quello che riusciamo a capire poi alla fine, però sono comunque due personaggi molto potenti, perché appunto sono anche loro un po' l'idea della strega zitella, però non necessariamente la strega zitella che conosciamo, quindi vecchia, brutta, racchia coi gatti, ma donne potenti, sagge, consapevoli del proprio potere, che in parte vediamo desessualizzate, nel senso che non le vediamo avere una vita sessuale, una vita romantica, e quindi questo magari è appunto un'occasione sprecata. Dicevamo, se fosse stata una vita romantica tra di loro sarebbe stato il massimo, però ecco, e anche loro forse un po' fissate con questa roba dell'amore, perché sono, ricordiamo, loro che fanno innamorare Sally del marito, e potevano anche farsi fatti loro, però vabbè, si è capito perché. Infatti qua queste sembrano quelle robe che un po' dici, boh, ci ha messo uno sceneggiatore maschio, perché sì, non si capisce qual è la loro motivazione, cioè perché dovrebbero far innamorare Sally di questo tizio. E cioè, se proprio devi rendere Sally più felice nella sua vita, falle un incantesimo per farle accettare la sua natura streghesca, cioè perché devi proprio farle innamorare di sto tizio che trasporta le mele, cioè chi se ne frega, insomma. Però allo stesso tempo, appunto, guardiamo dal look, che è un aspetto molto interessante, lo diciamo spesso nelle 16 candeline, soprattutto ci insiste molto Eugenia, che i costumi sono importantissimi, e questo film non fa eccezione, perché una delle cose che rende queste zie così fantastiche, oltre l'essere, cioè che le rende diverse da questo stereotipo della zia zitella, è proprio come sono vestite, come appaiono, come il loro look. Non sono, come dire, trasandate con i capelli bianchi, corti, che non è che ci sia niente di male nell'esserlo, però ecco, si discostano da questa iconografia classica della donna di una certa età che magari si è un po' lasciata andare tra mille virgolette, no? Perché è un'espressione che a me non piace, però, per capirci. Sì, certo. Ma sono donne che, pur non avendo appunto, che non vengono presentate come donne sessualmente attive con una vita relazionale, eccetera, sono donne che comunque amano sperimentare con il loro look, che vediamo come delle donne assolutamente normalissime, attraenti. Hanno anche
questi capelli lunghissimi, esatto. Che anche tipo nelle donne di 60 anni è difficile anche vedere, no? Per esempio 60-70 anni, invece loro tengono questi capelli lunghissimi, lunghi, fluenti, sono molto truccate, con questi occhi molto felini, da gatto, e anche i vestiti sono stilosissime. Anche perché si ubriacano con le nipoti, è bellissimo.
Quindi hanno stile, sono delle zie stilose, e questa cosa che può passare inosservata, può sembrare un dettaglio da niente, in realtà è veramente importantissimo per definire questi aspetti del film, che ci forniscono un quadro più preciso e anche appunto più femminista. Cioè queste sono i casi in cui il femminismo non viene fuori dal rendere la donna meno attenta al suo look, ma proprio dall'esatto contrario. E questo perché le cose sono sempre complicate, non si può dire sei femminista se sei, tra virgolette, trasandata, non ti depili, non ti fai la tinta,
hai i capelli sporchi, eccetera.
Esatto, sì. E invece forse per il tipo di narrazione, proprio il fatto che tu sia invece una donna che si discosta da quello stereotipo che abbiamo imparato a riconoscere, e viene fuori proprio ancora più potente il messaggio femminista. Quindi sì, le zie top.
È anche bellissima, ecco, una cosa che prima mi sono dimenticata di dire, un altro elemento che proprio ha a che fare con la stregoneria, quella vera, è che per esempio le zie portano le nipoti piccole al solstizio, quindi anche il solstizio viene nominato, ed è una cosa molto bella, perché c'è questa scena in cui c'è appunto Sally che deve andare a prendere Gillian, perché è stata pestata, è stata picchiata da Jimmy, e loro dicono: guarda, non preoccuparti, portiamo le ragazze con voi, che le portiamo al solstizio. E Sally gli dice: mi raccomando, non fatele però ballare sotto la luna piena, non fatele ballare nude sotto la luna piena. E la zia Jet dice: ah, ma tesoro, non preoccuparti, ti ricordi che comunque, poiché sei venuta anche tu, la nudità non è obbligatoria, non è obbligatorio essere nudi, no? E anche lì ci ricorda come, che è una cosa appunto che è tramandata, perché come avevano portato Sally Gillian da piccole a festeggiare il solstizio, che è una festa meravigliosa, al contempo portano anche le loro nipoti, quelle piccole. Quindi ecco, mi sono dimenticata di citare quest'altro elemento che è appunto quello del solstizio, che è un elemento assolutamente pagano, quello della luna piena, e un altro per esempio è anche quello ovviamente della coven, cioè che alla fine, per riuscire a evocare potere, si chiamano le donne, serve proprio l'unione delle donne.
Esatto.
Quindi questi sono degli altri elementi veri, che immagino sì. Che la consulente abbia detto.
Sì, esatto. E c'è appunto questo ritorno continuo di questa eredità sì, familiare e femminile, simboleggiata appunto dal sangue, e questa cosa mi ricorda anche un po' la puntata che abbiamo registrato con Carolina Capria, in cui insistevamo, parlando di C'è posta per te, sulle, sull'eredità femminile. Questo è un aspetto che per le donne è veramente molto importante, quello di ricordare e rivivere certi anche rituali familiari per stare in contatto con le donne della nostra vita, e tutto il film gioca molto su questo aspetto. Tante cose tornano negli anni, le figlie di Sally sono praticamente una riproposizione di Gilly e Sally, le zie che si prendono cura delle delle bambine di Sally quando Sally ne ha bisogno, così come si erano prese cura di Sally e di sua sorella. C'è proprio questo continuo insistere su una dimensione di eredità femminile, e che è appunto ben integrato con tutti i temi del, del film. Quindi è un film femminista, cioè lo è e non si può negare, ha dei temi femministi evidentissimi, qualche scivolone, ma...
Sì, sì, sì. L'altra cosa, come giustamente dicevi, che torna è proprio anche il fatto della protezione, perché per esempio le zie, per proteggere i bisnipoti, quando appunto vanno via per dire «Oh, risolvete i vostri casini a Sally Gillian», gli mettono attorno al collo la corda con cui hanno provato ad impiccare Maria, che era la loro antenata ancestrale, e con cui però appunto non sono riuscita ad ucciderla, e quindi a loro hanno nascosto sotto le scale proprio un pezzo della corda con cui hanno provato a impiccare Maria. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta per esempio tantissimo è stato quando Sally torna a casa con Gillian, che allora dormono insieme, viene poi il giorno dopo, vengono raggiunte dalle zie, la zia Jet praticamente si accorge che Gillian ha lo stampo del pugno, no, dello schiaffo, comunque del pugno sul viso di Jimmy, e praticamente le dice: «Don't you worry, dear, whoever he was, he'll get you what he deserves». Quindi anche lì dice: «Non preoccuparti, tesoro», proprio subito, non le chiede nulla, la vede, anche qua protezione femminile, la vede che c'ha
questo segno, sì, questo livido. Segno,
questa tumefazione, esatto, questo livido, gli dice: «Non preoccuparti, tesoro, chiunque sia, avrà quello che si merita». E anche a me qua mi fa venire i brividi, ragazze. Cioè, questa
proprio perché già... Già lo sappiamo, nel senso, cioè, sì. È questo, è il capirsi, non perché, come ci viene detto spesso, le donne hanno un intuito speciale, no, è semplicemente che essere donna nella società comporta una serie di sfide che tutte le donne riconoscono al volo, ma non perché siamo magiche, appunto, cioè non serve essere streghe per capire che se hai l'occhio nero al 90% non è che sei caduta nella doccia, ma qualcuno ti ha tirato uno schiaffo, qualcuno, proprio un uomo ti ha tirato uno schiaffo, è che semplicemente questa è la nostra realtà. E questo film riesce proprio a cogliere questi aspetti che sono connaturati all'essere donna, non perché appunto c'è chissà che mistica femminile, è semplicemente che appunto la magia è pratica, il femminismo è pratico, la nostra vita è questa. È questa. Sì. La società è questa, la società in cui viviamo è questa, e noi rispondiamo alla società con la sorellanza. E se c'è poi un elemento di magia e di spiritualità in più, ben venga, ma appunto è tutto, è la risposta a quello che ci viene fatto e con cui ci siamo dovute adattare, e l'unica risposta possibile è la sorellanza. Stop.
Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo, e quindi infatti secondo me questo film appunto lo consigliavo, perché per me, a parte questi maledetti scivoloni fatti per questo sguardo maschile maledetto.
Però, il maledetto sguardo maschile.
Faremo una maledizione su questo.
Sì, esatto, dovremmo fare la maledizione contro lo sguardo maschile. Tu che sei strega, cavoli, perché non ci hai mai pensato? Sofia, ci sei muse! Cioè, tradite. No, vabbè, ma a parte questo, tra l'altro, fun fact, la strega che ha aiutato, che ha fatto da consulente, poi pare che, non so, abbia litigato con la produzione, è successo qualcosa, e abbia lanciato una maledizione contro il film. Tu lo sapevi questo?
Sì, 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 sono andata a vederlo, esatto, la consulente che è stata chiamata, essendo che adesso io la... perché abbiamo sentito soltanto la parte di Griffin Dunn, quindi non sappiamo quello, la controcampana, quindi quello della donna, però questa donna che appunto che avevano preso come consulente ha detto che non era stata pagata abbastanza, quindi ha chiesto un risarcimento, ha chiesto comunque una retribuzione maggiore, e quando la Warner Bros. E Griffin gliel'ha negata, dicendo no, cioè non ti paghiamo di più, questo è il tuo compenso, arrangiati, stop, lei appunto ha mandato sulla segreteria telefonica una maledizione contro Griffin e contro il film, dicendo che non avrebbe avuto successo secondo Griffin, iniziando a parlare in un linguaggio sconosciuto con voce molto greve, molto cupa. E quelli della Warner Bros. Si sono letteralmente cagati sotto, e anche Griffin si è cagato sotto, e non soltanto hanno mandato i soldi che la consulente voleva, però Griffin si è anche fatto fare un esorcismo per difendersi da questo per dire quanto ancora fanno paura le streghe.
Ci credo, la cosa... tra l'altro,
però secondo me della verità, se è stata sottopagata ha fatto benissimo.
Cioè, ma tra l'altro questa storia è veramente emblematica, cioè dicevamo di quali i punti di contatto tra la storia delle streghe e la storia delle donne in generale, cioè voglio dire, non è un caso che sia stata proprio la donna consulente ad essere sottopagata, cioè come voglio dire, cioè è tutto qui, è qui, è sempre così, la storia si ripete, l'eredità femminile si ripete, eppure il fatto che siamo sottopagate costantemente.
Capito, no? Si concentrano sul fatto la maledizione, No, io mi concentro sul fatto che una donna è stata sottopagata, e quindi come reazione ha fatto benissimo, cioè se è in suo potere far qualcosa, ma fate tutto quello che potete, ragazze, per difendervi, vero? Tutto
quello che potete. Bitch better have my money, bitch better have my money, e basta. Esatto. Oh, ecco, e su questa citazione di Rihanna, io direi che tipo è un'ora e mezza che stiamo parlando, quindi forse è il caso che chiudiamo un po'. Voi non l'avete più sentito Eugenia, perché a un certo punto ci ha mollato pure Eugenia, perché ha avuto un contrattempo ed è dovuta scappare, quindi siamo rimaste io e Sofia a parlare e straparlare, e direi che quindi forse sì, forse possiamo chiudere. Tu che dici? Vuoi aggiungere qualcosa prima che...
Allora, sto pensando, una cosa...
Oh, ma è tornata Eugenia, è arrivata... Cos'è? Miracolo, magia!
Oh, ecco. Sono tornata appena in tempo per salutare. Volevo dire che io ho dovuto, per causa di forza maggiore, abbandonare il podcast in anticipo, e qua testimonio che Francesca e Sofia mi hanno detto ma abbiamo già quasi finito, facciamo 10 minuti. Invece io sono riuscita a cenare, ho già mangiato anche il dolce e voi eravate ancora qui.
E potremmo continuare per un'altra ora se volete.
Però dici, dobbiamo fermare proprio perché sennò veramente ci rinchiudono, ci mandano la maledizione, chi ci ascolta, le streghe da casa ci mandano la maledizione, dico ma che cazzo, tutte e tre, ma fatemi mangiare. E quindi è il caso veramente di chiudere, ci teniamo alla nostra vita, quindi niente, direi che ci siamo. È stata una bellissima puntata, è stato bellissimo parlare di streghe e parlare con Sofia soprattutto.
E Sofia, torni qua quando parleremo di giovani streghe, perché prima o poi lo facciamo.
Vi prego, sì, vi prego assolutamente sì.
Se, ormai sei tu la nostra consulente di, sulle streghe, ti pagheremo meglio, dico a non è vero, perché non abbiamo soldi, non abbiamo niente, ti prego non maledirci. Ti paghiamo in cos'è che stava mangiando stasera Eugenia, arancini, che mangiavi, ti paghiamo così in arancini, più di questo non
puoi, veramente
arrosticini, vabbè. E quindi
aspetta, no, arrosticini no, che sono anche vegana, perché no, sono...
infatti da che cosa proponi arrosticini?
Raga, allora sono disabile, vegana, femmina, vegana, sono anche veronese, cioè ce le ho tutte.
Vorrei dire no, però c'era anche la versione veg.
Ah, figata, col seitan, perché qua abbiamo, sapete, seitan
che è quella col formaggio fritto per vegetariani e non vegani.
Allora prendo quella col seitan io, da vegana, perché sapete, no, che Satana mangia il seitan, seitan it's seitan.
Hey, secondo la maglietta di Chiara, ciao Chiara,
esatto, a proposito la, il mio amore della mia vita, la Chia, esatto, la Chiara seitanist, io infatti ho la sua maglietta forever and ever, me la metto anche quando
comprate, diciamo, le durante magliette di Chiara la scura, io sì, faccio pubblicità, esatto, occulta, così comprate le magliette di Chiara la scura occulta.
Esatto, adesso manderemo qualche sorta di... Comprate le magliette!
E soprattutto, mo, vi lasciamo proprio andare a comprare la maglietta, nel senso che chiudiamo, perché veramente qua generando tra arrosticini e magliette della fine. Quindi... abbiamo registrato questa meravigliosa puntata con Sofia Righetti, Eugenia ci ha abbandonato ma è tornata, quindi ciao Eugenia, io ciao. Sono Francesca Nelli, questo era Le 16 Candeline, il podcast sulle commedie romantiche di QWERTY con la U come Deborah con l'H, ci trovate su Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tutto quello che vi viene in mente, poi sui nostri canali social che sono nello specifico il nostro Instagram, Le 16 Candeline con le 16 a numero. Quindi scriveteci, possibilmente non mandateci maledizioni, noi siamo qui, vi ascoltiamo,
ci difendiamo, ci
abbiamo Sofia dalla nostra parte, quindi mi raccomando,
ciao,
ciao a tutti,
ciao meraviglie,
ciao.
Ha 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 ha!